Allora, vorrei presentarvi Giampaolo in maniera un pochino più articolata. Giampaolo Della Croce, io lo ricordo come un brillante diplomato in gemmologia, quindi è uno dei miei ex allievi che mi ha dato più soddisfazione, posso dire, e con cui poi abbiamo condiviso tanta passione e tanta strada nel mondo della gemmologia e della gioielleria. Lui è stato bravissimo, è entrato molto giovane da Bulgari, presso la ditta Bulgari, come gemmologo e curando il laboratorio di gemmologia. E poi via via è cresciuto, è passato allo sviluppo dei prodotti e si è fatto grande, hai visto? Lo so, succede. Sono io che sono rimasto piccolo. Quindi è passato, dicevo, allo sviluppo del prodotto gioielli, al controllo qualità, alla creazione dei gioielli su misura e al servizio post vendita, coordinando questo tipo di gruppi di lavoro. Oggi, già da un bel po', direi dal 2003 se non vado errato, è senior director del settore dell'alta gioielleria e oggi, sentivo proprio un attimo fa, si occupa della produzione dei pezzi unici della casa Bulgari. Grazie di essere con noi. Grazie. E a te la parola.
Grazie. Buonasera, grazie per questo applauso di incoraggiamento. Allora, è vero, grazie mille Piero, tutto quello che hai detto è un percorso piuttosto eterogeneo, ma sempre con un minimo comune multiplo, cioè la ricerca della bellezza, dell'armonia, a partire dalle gemme per arrivare poi al gioiello, al cornice favolosa che raccoglie pietre, sogni, immaginazione e che poi le signore e anche dei signori, alla fine soprattutto in Oriente, molti signori amano indossare spille, bracciali, anelli. A seconda delle culture, questo mondo è molto interessante, a seconda delle culture, delle popolazioni, ci sono modi diversi di interpretare il gioiello. La cosa bella, secondo me, del mondo della gioielleria è che questi sogni si materializzano intorno a un'anima, un cuore. Io la chiamo veramente l'anima dei gioielli, la gemma. Quindi tutto nasce da questa gemma, che con la sua rarità, bellezza, luminosità, brillantezza stimola i sogni e la creatività di menti che sono piuttosto abituate ad essere molto creative e a cogliere la bellezza, a cogliere l'armonia e quindi vengono incastonate all'interno di piccoli capolavori. Allora, io ora avrò bisogno di qualcuno che mi dica come funziona questo coso. Vedo che c'è una cosa che tolgo, questa cosa qua la togliamo, e faccio solo clic?
Sì, dovrebbe essere soltanto.
Così, perfetto. Allora, l'impostazione, non so, non vorrei darvi le spalle, ma non so come fare, forse così, forse mi siedo qui. Allora, l'impostazione che ho dato a questa piccola presentazione, a questa chiacchierata in realtà, è quella di come le dive nel corso dei decenni, dagli anni 50 in poi, hanno apprezzato il bello, come si è evoluto il senso, il gusto del bello. E io direi che faccio così, vorrei iniziare con un piccolo video, che ci racconti un pochino gli anni 50, 60, 70, quindi il boom italiano, il boom per Bulgari per rappresentare questo boom italiano, questo boom economico, nel modo di adornare signore, grazie, sì, signore come Capucine, come le modelle tipo Verushka dell'epoca, grandi personaggi che avevano in comune una cosa molto importante a mio avviso, il carisma. Quindi gioielli che dovevano abbellire signore non solo belle ma carismatiche, dovevano essere altrettanto carismatici. E in tempi un pochino più recenti, Julianne Moore, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Monica Vitti, questa foto secondo me è straordinaria, la mitica Liz Taylor e i suoi occhi di zaffiro o zaffiro, Anna Magnani con il suo sorriso meraviglioso. Anna Magnani ha una collezione di gioielli straordinaria, una la immagina in Roma Città Aperta, era una collezionista avidissima di gioielli. La cosa bella, per esempio, che queste signore hanno in comune è che spesso compravano i gioielli per indossarli durante le, non solo le loro celebrazioni, le loro feste, i loro premi, ma proprio sul set. Ci sono diversi film di Liz Taylor che ha i gioielli, non solo quelli bulgari, comprati e collezionati. Quindi c'era un approccio al collezionismo del bello che era un po' diverso da quello che succede oggi. Oggi è molto difficile che una grande attrice si avvicini al gioiello perché con l'intenzione veramente di collezionarlo. Oggi la grande attrice si avvicina al gioiello della serie: ho da indossare questo abito che mi presta gentilmente, non so, Versace, che cosa mi dai? Quindi questo è l'approccio un po' diverso. Quindi invece cosa affascinava le dive di allora e che continua a affascinare le dive di oggi? Le dive intese come le donne belle e carismatiche di allora e di oggi. La ricerca dell'armonia nel colore. Allora, una cosa che abbiamo in comune con Piero è l'amore per tutte le gemme, anche i diamanti un po' meno, ma insomma, ma le gemme colorate. Le gemme colorate hanno colori che gli umani non riescono neanche, non dico a rivaleggiare con i colori che la natura dà e offre attraverso le gemme. Mi vengono in mente delle tormaline di una bellezza sfavillante, anche dei quarzi, insomma delle gemme, degli spinelli sensazionali. E allora la cosa bella che questa signora, che si chiama Lucia Silvestri, della nostra direttrice creativa, ha è una dote, un dono che è stato molto rodato e trainato dai signori bulgari, dai due fratelli bulgari, perché una cosa che abbiamo in comune lei ed io è essere entrati molto giovani in un'azienda familiare che poi è esplosa e aver avuto la fortuna di lavorare per 30 anni. Noi lavoriamo da quasi 40 anni, ma gli ultimi 10 anni non proprio cheek to cheek con i signori bulgari, ma all'inizio, i primi 30 anni della nostra carriera, è stata ogni mattina il rito del caffè con il signor Paolo, il signor Nicola, aspettando l'arrivo delle gemme per poter capire se quello che ci stavano consegnando, dopo aver girato il mondo, dopo essere andati in India, in Sri Lanka, in Colombia, in Brasile, in Africa recentemente, per cercare i materiali più belli e una volta selezionati farli arrivare a Roma per la prova del 9, quindi i signori bulgari apprezzeranno il lavoro fatto, quindi era sempre un po'... quindi per 30 anni abbiamo lavorato con loro e abbiamo assorbito questa capacità di creare armonia tra i colori. Non è banale, fare un gioiello colorato con tanti colori non è banale, non è un caso che Bulgari nel network di gioiellieri internazionali sia conosciuto come il re delle gemme di colore. Noi abbiamo il Rinascimento in Italia, abbiamo il barocco, ma soprattutto il Rinascimento come grande stile di ricerca di innovazione. Se pensate ai colori di Leonardo e a quelli di Michelangelo, Michelangelo potente, violento, no? Con colori molto contrastanti, spesso irreali, i manti delle Madonne, i santi che avevano dei verdi o degli azzurri assurdi. E noi questo ce l'abbiamo nel sangue. Quindi la capacità di... forse devo solo fare così? Chissà. No. La capacità di riuscire ad armonizzare questi colori così contrastanti è una cosa decisamente rara. Ma tornando... Ah no, forse è banalmente un video.
Che forse... Sì. By e va via l'immagine.
Ah, ok. Allora, io vi faccio vedere un altro video, perché con quest'altro video io vi vorrei raccontare, se riesco a trovare il tasto giusto, raccontare, ecco, vediamo se qui il video parte, raccontare come nasce un gioiello. Quindi innanzitutto viaggiare per trovare i materiali giusti, perché ci sono tanti smeraldi, ci sono tanti rubini, ci sono tante tormaline, ci sono tanti quarzi, ma quali sono quelli più belli? Quindi andare lì dove la natura è più generosa e iniziare a selezionare delle gemme che vengono poi trasferite a Roma. Tutto accade a Roma, ancora il laboratorio di alta gioielleria è a Roma, i disegnatori sono a Roma e la selezione e armonizzazione delle gemme viene fatta a Roma. Roma è una città che ci ispira ad ogni passo che si fa, ovviamente c'è una meraviglia che ci folgora proprio per quello che ha alla base, i mosaici, i pavimenti intarsiati, le cantorie intarsiate. Quindi Roma sicuramente ci aiuta a capire come sagomare queste gemme, come metterle insieme, cosa, che idea creativa dare ai disegnatori a che loro disegnino la cornice più giusta. E poi ovviamente una volta che le gemme sono state armonizzate, i disegnatori hanno iniziato a fare i loro disegni e abbiamo selezionato il disegno giusto, il lavoro bidimensionale di un disegno, che per quanto bello, per quanto ombreggiato, per quanto reso il più possibile tridimensionale, è sempre piatto, viene dato alle mani intelligenti dei nostri orafi, che in un laboratorio piuttosto belloccio, devo dire, prezioso, quando si entra là dentro c'è veramente, anche per noi che ci andiamo da decine d'anni, è sempre una meraviglia. Bisogna trasformarle, questo disegno e queste gemme, bisogna trasformarli in un gioiello finito. Quindi Roma è sicuramente la fonte principale della nostra creatività. E le dive che hanno vissuto Roma, voi immaginatevi Bette Davis, immaginatevi Audrey Hepburn, che arrivano a Roma negli anni 50 e entrano a Palazzo Doria Pamphili o a Palazzo Colonna o in uno dei palazzi romani. Per noi che ci viviamo è normale, per loro era, capisco, Stendhal quando gli girava la testa. E quindi per questo genere di persone arrivate a Roma, la città è sicuramente una città che stimola emozioni molto forti, stimola anche passioni, tradimenti, e ogni passione, forse anche ogni tradimento, è accompagnato comunque da un gioiello. Quindi o per farsi perdonare o per compiacere. Quindi Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, Amori Travolgenti, Roberto Rossellini che decide che Anna Magnani forse basta, invece viva Ingrid Bergman, Taylor Burton, lasciati e ripresi 10.000 volte, 7 volte nel corso della loro vita. Tutti questi momenti, se veramente il salottino privato del negozio di Via Condotti potesse parlare, racconterebbe storie veramente piccanti, direi, e meravigliose. Quindi la passione per la città, la passione per il collezionismo, perché una cosa che diverse di queste signore avevano in comune era proprio l'idea di costruire una collezione di meraviglie. La più grande, secondo me, collezionista tra tutte queste signore è stata Liz Taylor. Lei aveva una collezione di gioielli straordinari, non solo bulgari, ma quelli di bulgari, ancora molti di quelli incomparabili nella bellezza. Aveva una collana di smeraldi, che ora per fortuna è tornata a casa, con gran fatica è tornata a casa, così come tante altre cose, ma veramente con le pietre scelte con discernimento e con la passione nel mettere... C'è qualcosa che non va? Non so, forse mi allontano, il microfono dà fastidio. No, non so. Vabbè, e quindi Liz Taylor aveva questo modo di collezionare gioielli, di amarli e di indossarli molto spesso, anche sul set. Fotografie che venivano fatte, foto artistiche che le venivano fatte, la rappresentano molto fuori le righe, no? Lei aveva proprio il piacere di condividere l'amore nell'indossare, e questa è una cosa che abbiamo in comune, cioè i nostri gioielli sono ideati per essere indossati. Liz Taylor, molto generosa, una volta all'asta mise tra le varie cose un suo anello, il suo primo anello di fidanzamento con il signore prima di Richard Burton, non mi ricordo come si chiamasse, lo mise all'asta così di impulso, perché lei era molto brava a fare fundraising, però in quella specifica occasione non era riuscita a tirare la cifra che aveva in mente. Quindi sale sullo stage, tira via l'anello dal dito e dice: offro questo, ovviamente, una cifra vertiginosa, ora anche quello è tornato a casa, però giustamente era un po' triste del fatto di essersi privata del suo anello di fidanzamento, c'erano stati altri mariti nel mezzo, però comunque era sempre un ricordo, quindi Eddie Fisher si chiamava il signore, ok. Quindi questo anello viene preso da una contessa, da una nobildonna italiana, e Liz Taylor lascia un messaggio, scrive su un suo cartoncino: indossalo con amore. Quindi questa era la sua filosofia, indossare i gioielli con gioia, con amore. Ed è questo quello che noi cerchiamo di fare, creare delle composizioni cromatiche, voluminose, che possano essere indossate. Ora, questo è un estremo, sulla scia di Vacanze romane, in cui Audrey Hepburn e Gregory Peck girano per la città, lei principessa con un cono gelato sulla scalinata di Trinità dei Monti, e Gina Lollobrigida che fa un po' il verso durante un Davide di Donatello, indossando i suoi gioielli, parte dei suoi gioielli bulgari. La cosa carina di Gina Lollobrigida è che aveva questo complesso di comparazione con Liz Taylor. Lei si giustamente riteneva la grande bellezza, la perfezione della bellezza italiana, e quindi era in competizione con la perfezione della bellezza d'oltreoceano, anche se Liz Taylor poi alla fine era inglese. E la cosa che la famosa Lollo faceva era chiedere ai signori bulgari, a Giorgio Bulgari, di creare dei gioielli molto simili, per cui effettivamente i gioielli della Taylor spesso sono molto simili a quelli della Lollo. Attrici recenti continuano a indossare nostre cose, ma la vera diva, le vere dive, secondo me, dei nostri gioielli sono le gemme. Quindi le gemme che riusciamo a volte a strappare veramente dalle viscere della terra, intercettando intercettando i grezzi nelle taglierie in India o in Sri Lanka o in Thailandia, come nel caso di questo zaffiro sublime, una delle gemme più belle che io abbia mai visto. Non era birmano, né credo fosse Sri Lanka, no, birmano effettivamente, di 40 carati, un royal blue si dice, o in Italia blu manto di Madonna, un colore elettrico che non cambia a seconda del tipo di luce, rimane vivido. E la signora che qui lo sta indossando, Cinzia Erivo, una attrice, cantante inglese, quando indossò la collana non poteva credere al fatto che la collana sembrasse un broccato, un tessuto. La guardava e diceva: ma non la sento al collo, è così, è possibile, sembra veramente un tessuto, è così sinuosa, così leggera, così indossabile. O come nel caso di questa collana, ora, per chi conosce le gemme, i rubini sono tra le gemme più preziose, più rare, e riuscire ad avere una collezione di gioielli che abbiano così tanti rubini, anche resi come se fossero un mosaico. Qui voi vedete la pietra grande centrale, un rubino di oltre 10 carati birmano, quindi una cosa molto rara, ma tutto intorno un mosaico di diamanti alternati a rubini. O in questo caso, qui veramente abbiamo voluto sfidare la legge di gravità, perché questo sassone al centro della collana è uno smeraldo colombiano di 280 carati, quindi una cosa enorme, una caramellona molto molto gustosa. Ma dove vanno questi gioielli, queste caramelle così colorate, così appetitose, dove vanno a finire? Purtroppo sempre meno in Occidente, purtroppo insomma sempre meno in Occidente e sempre più in Oriente. Quindi diciamo che i nuovi collezionisti di queste cose notevoli, se non straordinarie, ai miei occhi straordinarie, però insomma notevoli, perché sono comunque capolavori di ingegneria e di arte nella scelta dei colori, ma nella sagoma delle gemme, ora a parte i cabochon centrali, ma tutte quelle piccole virgole, quei disegni che sembrano disegni cashmere fatti con una gemma che si chiama peridoto, non è semplice, vi assicuro, è una cosa molto complicata. E più i nostri lontani amici asiatici stanno diventando i collezionisti più avidi di questo genere di opere d'arte. Quindi quello che loro acquistano sono sempre più gioielli molto complessi, artigianalmente molto molto elaborati. Qui ho preso l'esempio di un mosaico romano, proprio per far capire quanto di questa arte, l'arte musiva, l'arte degli intarsi di gemme, che sotto ai nostri occhi sono, se andate a Palazzo Colonna secondo me è il palazzo più incredibile nell'universo, a Roma e quindi nell'universo, è un palazzo dove a ogni passo si incontra un capolavoro, per terra, sui muri, appesi alle pareti, sui soffitti, i divani, i broccati, tutto è sensazionale, ma soprattutto i pavimenti musivi sono fantastici, alla Galleria Borghese, i mosaici, a volte non sembrano neanche mosaici, quando ci si avvicina ci si rende conto che alcuni disegni sono dei micromosaici. Quindi come quest'arte abbia affascinato i signori bulgari ormai da generazioni e li abbia spinti a spingere a loro volta gli orafi, i maestri gioiellieri, a creare queste cose con gemme. Quindi tutti quegli intarsi, quei colori, quei pizzi non sono fatti con smalti o con lacche, sono fatti con gemme vere. Ursula Cordero, che è questa signora simpaticissima, una giovane attrice di questo nuovo network che sono le quelle che un tempo si chiamavano telenovelas, che oggi si chiamano serie, serie TV. Su Netflix questa signora ha avuto un gran successo facendo una delle prime serie TV, La casa di carta. E questa ragazza, quando le dicemmo, beh, dovrai indossare questa collana, disse: oh Madonna, però tutta la sera con questo peso addosso non è possibile. Scoppiò a ridere, e questo è il momento in cui finalmente riuscimmo a mettergliela addosso, perché disse: ma di che è fatta? Non è, è finta, non è possibile che una collana così enorme, un collare in realtà, non è un busto, sia così leggero e così semplice da indossare. E quindi questo è un po' quello che ora le signore che vedete qui, che sono le attrici di oggi, dai nomi insomma piuttosto esotici, non ce n'è una italiana, sono tutte piuttosto sparpagliate nell'universo, da Priyanka Chopra, che immagino non sia super famosa a noi, a Anne Hathaway, che invece magari lo è di più, Zendaya, poi abbiamo Uma Thurman, me li sono segnati perché sono Eva Green, insomma diverse signore che con questi gioielli portano in giro per il mondo, comunicano l'italianità della griff bulgari, dei disegni bulgari. E una delle ultime cose che ho voluto mettere in onore dei gemmologi, cioè di Piero e della serata, è questa gemma. Una gemma, dicevamo con Piero, i diamanti sì, sono belli, ma sono molto freddi, non sono gemme che scaldano il cuore, secondo noi. Questa gemma ha scaldato molti cuori, nel senso che è stata battuta all'asta da Sotheby's lo scorso anno, un diamante blu di 8 carati e 0,8, quindi un numero molto magico per gli asiatici, per i cinesi, ed è stata venduta a 27 milioni di dollari da Sotheby's Ginevra. Quindi questa pietruzza che i signori bulgari comprarono negli anni, fine anni 60, da un dealer indiano, in realtà ha lievitato nel suo valore fino a raggiungere una cifra, a mio dire, insomma, piuttosto esagerata. E vi vorrei lasciare con una trasposizione di quello che diceva Liz Taylor, no? Quindi indossate questi gioielli con amore. Questa signora, che in realtà si chiama e che non si vede più forse invece si vede, chissà, eccola, oh no, si vede o non si vede, la mitica Lily Aldridge è una modella spontanea, molto molto carina, molto affettuosa, molto curiosa, che indossa veramente i gioielli con amore e che ci racconta come indossare un gioiello bulgari non sia mai troppo. Se parte, no, ecco, non è partito. Quello, vediamo se riusciamo a rimetterlo. Ecco, lei è sicuramente... Facciamo così, magari si vede meglio. Allora, lei... no, proprio non gli piace. No, si sa... qualche traccia. Comunque lei sostanzialmente, vestita con già quel look, ma poi con addosso svariati milioni, blocca il traffico a Piazza Venezia, sorridente, sedendosi con due alani al polso, sedendosi sopra una berlina di qualche decade fa. Il concetto è proprio questo. Gioielli belli ce ne sono tanti, gioielli che abbiano personalità ce ne sono meno, e soprattutto il modo in cui questi gioielli vengono indossati, quindi la personalità di chi li indossa, sono la cosa principale. Puoi avere le tiare, le spille, le collane, gli anelli, gli orecchini più meravigliosi al mondo, ma se non li ami, se non li sai portare, non saranno mai così belli come quando indossati da chi li ama. Grazie.
Bene, grazie, affascinante e interessante. Se ci sono domande, io una ce l'ho, però prima di fare la mia. Allora, intanto faccio la mia, una curiosità che nutro da tempo. Durante il Covid, che cosa è successo a questo mondo?
Grazie Piero. Allora la domanda era: durante il Covid che è successo a questo mondo? Ci siamo inventati, non solo bulgari, ma tanti gioiellieri, giustamente, per chi produce arte comunque in assoluto, l'arte non ha forse molto senso se non è apprezzata da qualcuno, quindi un gioiello prodotto ma non indossato, quindi come riuscire a comunicare, come riuscire a tenere la relazione con i clienti che abbiamo nel mondo è viva, anche perché non si sapeva quando, come, se fossimo usciti da quell'incubo. Quindi ci siamo inventati la qualunque. Io personalmente mi sono inventato delle tombole, quindi chiamavo i clienti e dicevo loro, soprattutto gli asiatici o gli americani, quelli che non conoscevano il gioco della tombola, facciamoci una bella giocata a tombola. Io faccio arrivare a casa vostra i premi che voi vincerete, però voi mi dovete dedicare una mezz'ora, un'oretta, per una tornata di tombola. E facevo proprio la tombola con la smorfia napoletana. Si sono veramente iscritti a queste chiacchiere migliaia di persone, perché erano molto sorpresi da questo strano gioco, questo buffo gioco italiano. E poi da lì ovviamente ci siamo organizzati per dissetare quelli che volevano avere delle notizie sulle gemme, perché il gioiello, la sua arte, la sua bellezza, piace o non piace. La gemma, riuscire a orientarci, sì, è un pochino più complicato, non basta piace o non piace. Quindi molti vogliono capirne il reale valore. E allora lì ho fatto il tuo lavoro, mi sono messo a raccontare in maniera molto semplice le gemme, creando un sequel. Quindi ho iniziato con i rubini, poi gli smeraldi, gli zaffiri, gli spinelli, le turmaline e così via. E così diciamo che qualche mese lo abbiamo coperto. E poi la cosa che funzionava era quella di mandare comunque dei piccoli pensierini a questi signori, che non sono tantissimi nel mondo. Questi gioielli vanno da un minimo di 150.000 euro a un massimo di, vabbè, abbiamo visto 27 milioni, quindi insomma tanti milioni. E quindi mantenere l'appetito insomma, non era semplicissimo. Quindi piccoli pensieri, piccole nozioni culturali e tanto affetto sostanzialmente. Quindi l'affetto di mantenere la relazione anche a distanza. Ecco, per esempio.
Grazie. Ma c'è chi compra online?
No, queste cose no.
Direi di no. No, neanche nei momenti, neanche l'asiatico più sfrenato. Beh.
Allora, grazie per la sua, diciamo, preziosissima rappresentazione. La prossima volta una cartella la mandi pure a casa mia, perché mia moglie la sta aspettando dalla tombola. No, vabbè, perché dico, scusate, no? La cartella, poi dopo vediamo che succede, no? Senta, no, le diceva prima, no? l'ho ascoltata molto e poi ha chiuso molto bene con quella frase, perché si dice che una signora potrebbe indossare della bigiotteria e per le persone potrebbe sempre essere sembrare, diciamo, gioielleria, mentre una cafona potrebbe indossare dell'alta gioielleria e per la gente essere sempre, diciamo, no, della bigiotteria. Le diceva prima, e l'ha detto più volte, ma incuriosito, perché questi gioielli poi sono rientrati con difficoltà a casa. Ma che vuol dire? Se quella sera era completa, perché doveva riportare a casa? Cioè, questi gioielli dove erano di casa? Grazie.
Opla, grazie mille, effettivamente domanda molto molto interessante, è vero, sì, a casa significa che sono stati fatti a casa Bulgari e che c'è sempre un occhio su dove vanno a finire questi gioielli senza essere troppo invasivi. Quindi sappiamo dagli anni 20 in poi, prima purtroppo no, ma insomma dagli anni 20 in poi, dalla metà degli anni 20 in poi, sappiamo dove sono questi gioielli che nei decenni sono stati venduti a queste donne molto interessanti. E ogni tanto, soprattutto quando c'è il cambio generazionale, la buttiamo lì, quindi diciamo alla signora se la nuova proprietaria o il nuovo proprietario, se fossero alle volte interessati a rivenderceli. Perché noi abbiamo un museo, parlavamo a tavola prima del fatto che Bulgari ha una collezione di un migliaio di gioielli realizzati tra il 1884, quindi fatti ancora da Sotirio Bulgari in argento e pietre colorate, fino alla metà degli anni 90, direi, poi chiamarli vintage è un po' difficile. E questi gioielli sono uno spaccato dei decenni che li hanno creati, quindi sono sicuramente un disegno efficace per capire l'evoluzione dei tempi. Ci sono dei gioielli degli anni 70. C'è per esempio un film molto interessante, Gruppo di famiglie in un interno, e Silvana Mangano indossa durante tutto il film una carrellata di gioielli spettacolari. Siamo riusciti a riprenderli tutti e con un lavoro molto complicato. Quindi sì, il concetto è proprio quello, riuscire ad avere una storia del costume, una storia del gioiello in una sala. Quindi quando questi 1000 gioielli girano il mondo, vanno nei musei per essere messi nelle vetrine e pronti per essere raccontati dai nostri curatori alla cultura, al popolo locale, questa è una grande soddisfazione. Però ovviamente non avendone tantissimi, 1000 sembrano tanti, ma non sono tanti. Purtroppo però molti di quelli hanno prezzi piuttosto difficili, quindi io ho ancora un sogno nel cassetto, c'è un set di rubini a Roma peraltro, è sublime, la cosa più bella che abbiamo mai fatto con rubini, e sappiamo benissimo chi li ha e ogni 4-5 anni il signor Bulgari chiama la signora per dire: sei disposta ora? No. Ma che dici, ce li presti? No. Ma se io ti offrissi, non ci provare neanche. Quindi è ormai diventata una cosa, sì. Ma quindi è ovvio che per noi riuscire a riaverli per esporli, certo mai rivenderli, queste cose non i gioielli della Taylor siamo riusciti a riprenderne 9 su una trentina. Ma quei 9 sono lì e sono quasi al centro della collezione itinerante di gioielli vintage. Però se vi fa piacere, dicevamo, al piano terra del negozio di Via Condotti c'è una piccola rappresentanza di questi gioielli. Ogni 3 o 4 mesi viene rinnovato il setup, quindi vengono cambiati i gioielli esposti e il curatore del nostro piccolo museo racconta storie diverse a seconda dei gioielli che ci sono intorno. d'entrata è libera, uno va, pascola, vede, si inebria di quel profumo e esce più contento, secondo me.
Buonasera, grazie. Volevo sapere, le scuole oggi, una scuola Bulgari o una scuola, ne parlavamo prima, che possa preparare i giovani? Da dove vengono prelevati? Questa è una domanda. L'altra, ma la diva del ventunesimo secolo, la diva del ventunesimo secolo di Bulgari, chi è?
Allora, una nota di speranza sui giovani. Sì, è difficile perché alcuni istituti d'arte sono stati chiusi, le accademie insomma non è che formino tantissimo, però ci sono dei centri di eccellenza, per esempio a Firenze, non Napoli, il Tarì, vicino Caserta. Sono centri dove si formano i nuovi designer, i nuovi disegnatori e i nuovi orafi. Ma un altro messaggio di speranza è che siccome per noi egoisticamente, per Bulgari, è importante avere mani nuove, perché i maestri orafi dopo 40 anni, insomma, anche loro vogliono respirare, e quindi abbiamo messo in piedi un sistema scuola a Valenza, dove abbiamo invece la grande, direi, fabbrica, non è un laboratorio orafo, ci sono 600 orafi, quindi insomma, proprio laboratorio, no? E dove fanno i gioielli ripetibili, quindi le grandi collezioni sono fatte lì. E c'è una scuola gestita dai nostri maestri orafi per specializzare sia nel disegno che nella manifattura, quindi fino anche all'incassatura, al ritaglio, quindi le varie discipline che regolano il mondo gioielliero. Quindi questa è una buona notizia. La diva di oggi, la diva Bulgari di oggi, ahimè, insomma, dovrei dire le signore che abbiamo visto prima, soprattutto Anne Hathaway e Zendaya. Quanti conoscono Zendaya qui dentro? Ecco, appunto. Oh, vedi. Brava. Ecco, i giovani, sì. E i giovanissimi. Sì, ecco, quella dovrebbe essere... Però è italiana Zendaya? No. Nato è italiana, non è italiana. Quindi quando vado a vedere chi sono le celebrità locali che indossano Bulgari, c'è un ex Miss Italia che si chiama, ha fatto Eva Kant nel film di Diabolik, ecco, Miriam Leone, la quale trovo sia molto credibile, perché è una donna molto appassionata, intelligente, ha il piacere e la curiosità di chiedere quando indossa qualcosa, mi chiede sempre cosa mi stai dando, quindi insomma. Però insomma, dive come la mitica Lauren e la Lollobrigida non ci sono, no. Quindi quella è un po' meno una buona notizia.
Grazie. Oh.
Ancora grazie per averci introdotto in questo mondo, vediamo sempre da spettatori. Però le ultime parole ci fanno capire che noi la dolce vita romana non la vedremo più, che purtroppo è, perché sì, straniere, ma erano anche durante la dolce vita erano straniere che venivano a passeggiare per via Veneto. Il problema è quello. Dalle sue parole sembra che non avremo più questa centralità che avevamo un tempo.
Ah, questo.
Mai dire mai, ma in un mondo che è ormai oltre che globalizzato, l'italianità è molto forte all'estero. Il fatto che quando io viaggi in Asia o in Sud America, in Nord America, anche in Europa o in Medio Oriente, io abbia questa faccia e parli italiano e inglese con un forte accento italiano piace al mondo. Quindi questa è una cosa ancora buona, cioè il Made in Italy ha ancora un grosso appeal, sì, un grosso appeal. Però sì, l'Italia e le città d'arte sono sicuramente prese d'assalto, per fortuna, insomma, da tante nuove generazioni, vecchie generazioni, insomma, tante persone, insomma, girando per Roma ci si rende conto che si sente forse parlare più inglese che non italiano. Quindi questo sicuramente è un bene. Però la centralità dell'Italia così forte da far cantare in italiano grandi cantanti stranieri o recitare in italiano grandi attori stranieri, no.
Cioè, diciamo, come integrazione alla domanda di prima, come tornare centrali?
Grazie per la domanda, onorato. Allora, Confindustria forse starà facendo qualcosa, non so, forse. E nel mondo della gioielleria sicuramente la grande, più che l'imprenditorialità, il grande sforzo sia creativo che di ricerca nel sfidare veramente le leggi della fisica e della chimica. Quindi il fatto che nel mondo della gioielleria ci siano brand italiani, non solo bulgari, ma pensate Pomellato, Damiani, insomma tanti brand che hanno respiro internazionale, magari non come bulgari, ma comunque parlano tante lingue. Questo forse ci fa pensare che in alcune, insomma, nelle scienze, nelle arti applicate, l'Italia è ancora, insomma, molto, ancora, speriamo per tanti anni, ancora centrale. Poi è vero che quando si graffia un po' la superficie si vede, ah, bulgari, ah, sì, certo, un brand italiano, ma da chi è gestito? Insomma, l'italianità viene un po' meno, perché quello che dicevamo prima, noi da bravi italiani siamo molto creativi, siamo un popolo, no? Di poeti, di viaggiatori, eccetera. Ma la nostra creatività non aiuta l'organizzazione, la struttura. Quindi altre culture, soprattutto quella francese, hanno questa capacità di gestire, di organizzare, di strutturare. Quindi molti marchi italiani, Fendi, Gucci, bulgari, Loro Piana, tanti brand italiani, Pomellato, sono in realtà gestiti da gruppi internazionali generalmente francesi. A ognuno il suo, noi ci mettiamo l'arte e loro ci mettono l'organizzazione. L'importante è che la gioielleria continui ancora a parlare maggiormente due lingue, l'italiana sicuramente e la francese, perché insomma Cartier, Boucheron, Van Cleef e anche un po' l'inglese, Tiffany, un po' diverso, Tiffany è un altro discorso, Tiffany, Winston sono un altro discorso, bulgari, Cartier, Van Cleef, insomma quelli creativi, Boucheron, quelli con una storia creativa sono piuttosto italiani e francesi. Quindi c'è un buon... Prego.
Grazie ancora e complimenti sempre per diciamo, sia per l'esposizione che per averci fatto entrare in questo mondo un po'... non lo so, almeno per me, al di sopra, diciamo, delle possibilità anche comuni. Anche, mi chiedevo però, anche Casa Bongari ha anche un suo, diciamo, spazio per persone che non possono permettersi, diciamo, di pagare da 150.000 euro in su, e in che cosa, diciamo, consiste?
Grazie tante. Sì, io non voglio essere, insomma... scusatemi, effettivamente deformazione professionale, questa è veramente deformazione professionale, perché insomma, per chi come me si occupa di alta gioielleria, abbiamo dovuto imparare nei decenni, ci ho messo 40 anni a parlare di milioni così, ma all'inizio quando vidi il primo smeraldo, ancora mi ricordo, con la generosità dell'Istituto Gemmologico, ci faceva vedere degli smeraldini di mezzo carato, e arrivai da Bulgari e la mia collega appunto Lucia Silvestri mi disse, allora responsabile degli acquisti, mi disse qual è la sua pietra preferita, e io dissi, figurati se posso dire spinello, figurati se questi sanno che cos'è uno spinello, no? All'epoca. E rubino. E lei mi disse, rubino, preso un astuccio di pelle rossa, lo aprì e c'erano tre linee di rubini, i più piccoli intorno a 5 carati, il più grande 20. Oggi averne uno da 10 in mano è una roba, un sogno, quindi quando vidi questo dissi però anche smeraldi. E lei prese un astuccio di pelle verde e aprì e c'erano dentro delle cose ancora più grandi e ancora più belle, e quindi dissi vabbè, cioè, questo è il mio paradiso. Allora è ovvio che all'inizio mi tremavano le mani, e quando dovevo dire a una signora, ah signora guardi questa collana, nulla, 680.000 euro, è ovvio che la mascella mi non era facilissimo dirlo, tuttavia posso dire con gioia a una signora che se vuole comprare l'anello di Anna Hathaway, che sta lì con la mano che dice alt ai poveri bimbi, è una campagna che abbiamo fatto con Save the Children, quell'anello costa 350 euro, quindi insomma, o il pendentino, quindi ci sono sicuramente non solo gioielli ma anche tante altre cose. Ecco, una cosa che forse amo di meno di questa di questo gruppo, di questo di Bulgari, è che oltre ai gioielli noi siamo gioiellieri, siamo nati come gioiellieri. Poi ok, il passo dal gioiello all'orologio è niente, perché insomma l'orologio è un meccanismo su un gioiello, soprattutto parlando di orologi da donna. Quindi gioielli, orologi, perfetto, da sempre abbiamo fatto gioielli, orologi. Poi abbiamo iniziato con le borse, poi le sciarpe, i foulard, i profumi. Ecco, magari quelle cose è un po' strano, però ci sono, e certo non costano milioni. Quindi per chi ha il piacere, sì, per chi ha il piacere di avere una cosa collezionabile, perché poi tutte queste cose hanno come minimo comune multiplo il fatto di poter essere collezionate, perché ogni paio d'anni cambia il disegno, cambia il colore, cambia, esatto, quindi insomma ci sono.
È speranza, è speranza.
Al volo, intanto grazie, il garbo, la leggerezza, è veramente di farci passare un momento spensierato, quindi questo grazie. E volevo fare quella domanda che in realtà ha fatto a suo tempo la sua collega, a oggi però qual è la pietra preferita? La gemma, la pietra, che può essere anche una pietra non preziosa.
Io nella mia vita, grazie mille per la domanda, e vi invito comunque poi ad andare a vedere che cos'è quella pietra di cui vi parlerò. E lo spinello, sì. Ora, così in Italia non ha un'accezione positiva. Esatto, è un po' penalizzato dal nome, ma in realtà è una gemma meravigliosa. Allora vi dico solo una cosa, sarete stati forse a Londra e avrete forse visto i gioielli della corona. La cosa che rimane più nel cuore, secondo me, a parte la grandezza e la vastità di quei diamanti che sono i più grandi al mondo, ma anche quella grande pietra rossa che il re Carlo III aveva il giorno dell'incoronazione. Quindi nella corona di Sant'Andrew c'è il secondo più grande diamante al mondo, Cullinan II, che è un enorme cecio di 300 e passa carati, e sopra di quello c'è un sasso rosso molto grande, che per decenni, secoli forse, un secolo più o meno, è stato considerato il rubino più grande al mondo. In realtà non è un rubino, all'epoca non c'erano i gemmologi come noi, e si è scoperto poi essere il più grande spinello al mondo. nella varietà rossa potrebbe essere. Ti è capitato?
No, mi è capitato che confondessero che un solerte commerciante volesse vendere lo spinello per rubino e viceversa. Beh, adesso aspettiamo la fine dell'anno e poi munificamente, come il sultano di... Lo spinello è una pietra in Italia penalizzata dal nome, purtroppo, ma è una pietra bellissima che esiste nella varietà rossa, che lui giustamente sottolineava, ma anche in tanti altri colori, blu, verdi, lilla, cioè in tante tonalità. Quindi è una pietra molto versatile, molto trasparente normalmente, quindi senza inclusioni visibili, e che costa significativamente meno del rubino nella varietà rossa o dello zaffiro nella varietà blu. Ma questo è difficile da fare, no, forse una 10, no, dipende dalla qualità, perché poi il prezzo delle pietre è fatto dalla rarità, quindi la qualità, tutte le pietre ce l'ha. Altre domande? Ecco.
E buonasera, innanzitutto la ringrazio per la bellissima presentazione. Io sono un amante di Bulgari, quindi sono molto contenta di essere qui. E proprio riguardo al discorso del brand di Bulgari, no? Che diceva che ultimamente si è passati anche altri tipi di prodotti, si è nati con la gioielleria, ma poi questo brand con un valore così forte è stato in qualche modo espanso e trasmesso anche altre categorie di prodotti. Ecco, io vorrei chiedere, se dovessimo definire la quintessenza di cos'è Bulgari, anche diciamo, come concetto creativo, come brand, a cosa si pensa quando si pensa a Bulgari?
Grazie mille per la passione, grazie mille per la stima e grazie mille per la domanda complicatissima. L'essenza Bulgari è sicuramente, come accennavo, la passione non solo per la ricerca della bellezza, ma anche dell'armonia, perché ci sono delle cose molto belle che rimangono in qualche modo lontane, sono belle, le si adorano, le si amano, ma non le si amano, le si adorano, perché sono lontane da noi. E mi viene in mente, forse qualcuno, non so se ricordate, alcune campagne pubblicitarie di Bulgari degli anni Ottanta. C'era questa sorta di pavimento obliquo infinito bianco con scritto Bulgari, 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 Bulgari sopra e il gioiello tra le nuvole. Quindi il gioiello era qualcosa da adorare, no? Molto lontano. Poi quando io arrivai nella parte marketing dissi, ragazzi, cioè, mettere una roba lì in cielo non aiuta, dobbiamo invece farlo calare nella quotidianità. Quindi una cosa che i signori bulgari mi dicono sempre è quanto è bello provare i nostri gioielli, perché sono come una seconda pelle. Se non raccontiamo questo e continuiamo a mettere il gioiello lontano, non è che faremo grandi salti nelle vendite. E quindi portammo il gioiello innanzitutto ad essere indossato, quindi le prime signore che venivano fotografate con i nostri gioielli sulle campagne pubblicitarie. E che cosa avevano quindi come minimo comune multiplo? Gli orologi, i gioielli, le fragranze, i profumi. Anni fa, quando facevamo un gruppo di lavoro per capire come dovevano essere i nostri profumi, raccontare l'essenza di un gioielliere è molto difficile. Trovammo questo canale, il canale delle gemme, quindi i vari profumi Omnia, Cristallina, Amethyst, piuttosto che Coral. Quindi i colori che portano, i colori convogliano le emozioni, i rossi, i gialli, gli arancioni, allegria, gioia, passione, i neri, i bruni, i viola, mindset, concentrazione, no? Forza, fiducia. Quindi attraverso i colori raccontare le emozioni. Quindi il gioiello per noi, l'essenza, non solo il gioiello, l'essenza per noi immagino sia proprio questo, cioè la capacità di convogliare emozioni, di raccontare emozioni con qualunque tipo di prodotto. Certo, le emozioni con gli orologi, però insomma, anche con quelli, per esempio, ma con i gioielli più semplice, con i foulard, con le sete e con i profumi è anche semplice, quindi quello forse è il minimo comune multiplo.
Grazie.
Bene. Grazie mille, io forse concluderei.